Buongiorno Svizzera, ben trovati a 7.20, sono le 7.19 e 30 secondi, cominciamo anche un po' prima oggi.
15 di dicembre, sì. Mancano 3 giorni alla fine dei mondiali, 91 giorni di proteste, di rivolte in Iran, 295 di guerra in Ucraina.
Manca anche un giorno alla fine di 7.20, chiude domani il nostro programma, ritorna il 9 di gennaio. Quando è che si ritorna dopo le vacanze? Il 9. Insomma, il lunedì dopo le vacanze scolastiche. Fate voi i calcoli che noi siamo ancora un pochino col cervello così addormentato. Buongiorno Alice Petronici, qui con noi questa mattina. Sei già stata nostra ospite la settimana scorsa.
Esatto.
Il fatto che tu sia tornata è un buon segno.
Infatti. Che non hai una vita sociale molto
oppure sì. Anche. Allora, noi adesso facciamo una piccola riflessione. No, stavo riflettendo sul fatto che ieri il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite ha votato una risoluzione che era stata proposta dagli Stati Uniti per escludere l'Iran dalla commissione sullo status delle donne, sulla, diciamo, condizione femminile, a causa delle violazioni sistematiche dei diritti delle donne che avvengono appunto in Iran, in quel paese. Come sapete, il governo iraniano continua a reprimere le proteste in tutto il paese e questa settimana ha eseguito 2 o anche forse 3 condanne a morte, la più recente.
Ne hanno previste 21
di giovani colpevoli di aver protestato in maniera anche molto blanda. Poi vedremo, ce ne parlerà Marcello. L'Iran è scosso da mesi da proteste in seguito alla morte di Mahsa Amini, una donna curda di 22 anni, uccisa dalla polizia dopo essere stata arrestata dalla famosa polizia morale iraniana per aver indossato impropriamente il suo hijab. Ce l'aveva, non è che non lo avesse, ma l'aveva indossato non nella maniera corretta. Quello che fa pensare è l'elenco degli stati che hanno votato contro questa risoluzione, quindi che hanno votato perché l'Iran rimanesse nella commissione delle donne, sono Cina, Bolivia, Kazakhstan, Nicaragua, Nigeria, Oman, Russia e Zimbabwe. Quindi Cina e Russia hanno votato contro. E anche i loro satelliti. E nel Sud America, quelli che se viene dagli Stati Uniti non si può, deve essere male per forza, non si può accettare. Hanno votato per far restare un paese che tratta le donne, come stiamo vedendo, all'interno di una commissione che si occupa della condizione femminile. Quello che è curioso, però, è che tra i membri che invece sono rimasti, quindi contro i quali nessuno ha fatto una mozione per espellerli, c'è l'Afghanistan, che in quanto a trattamento delle donne non è che sia tutta questa meraviglia.
Brilla.
No,
non brilla.
Per niente. Vabbè.
Beh, perlomeno qualcuno si sta muovendo a livello internazionale per fare delle pressioni, perché da più parti viene ricordato che le pressioni attualmente, da 91 giorni che vanno avanti le proteste, non sono sufficienti, secondo molti analisti, ma anche molti politici. La comunità internazionale è un po' accusata di non fare abbastanza contro quello che sta facendo il governo in Iran. C'è stata questa mossa, ieri si sono mossi anche i calciatori, il sindacato globale dei calciatori, quindi il sindacato mondiale dei calciatori, ha chiesto all'Iran di revocare la condanna a morte che ha appena pronunciato nei confronti di Amir Nassar Azadani, che è un ex calciatore che è accusato di aver partecipato all'uccisione di 3 guardie rivoluzionarie della morale. In realtà non ha fatto assolutamente niente, secondo i pochi che hanno potuto assistere, secondo Amnesty International, è una delle accuse farsa. Ha semplicemente appoggiato la protesta dei giovani, delle donne, e non solo loro, perché adesso la protesta non è più solo delle donne, ma grandi fette della società. E vedremo se almeno questa protesta porterà perlomeno alla sospensione di questa pena di morte.
E questo è anche il motivo per cui noi abbiamo contato i giorni da quando questa cosa terrificante è iniziata in Iran e anche dall'altrettanto terrificante invasione russa dell'Ucraina. Quindi ogni giorno ricordiamo che questi sono questioni, problemi, tragedie che sono che continuano ad andare ad esserci.
7.20 con Confo, Hyundai e Ochsner Sport.
Arieccoci. Allora, io direi che ascoltiamo un po' di musica, perché abbiamo già parlato
di calcio.
E poi parliamo di varie cose, tra cui il calcio, inevitabilmente. Adesso i Beatles con Billy Preston, Get Back. We'll be right back.
she gets it while she can.
Allora, partiamo da parto, da un piccolo aneddoto personale. Stavo guardando la partita di pallone con mio figlio l'altra sera e a un certo punto sento che ride mentre ascolta qualcosa. E sta ascoltando un signore che sbraita, una telecronaca di uno che sbraita. Io dico, cosa fai, cosa ascolti? Non conosci Lele Adani. No, non conosco Lele Adani. E poi è finita lì, abbiamo guardato la partita.
Come non conosci Lele Adani?
Io non conoscevo Lele Adani.
Io non seguo niente di sport.
Io non conoscevo Lele Adani. Poi sono capitato sulla rubrica Schermaglie Mondiali di Antonio Di Pollina su Repubblica, dove mi trovo più a mio agio in questo contesto, e ho letto che Lele Adani è un personaggio estremamente divisivo, un telecronista con la passione dell'Argentina, e non sarà lui a commentare la finale.
Ma poverino,
per la
Rai. Perché?
Perché probabilmente perché sbraita troppo, perché è troppo vicino all'Argentina, è troppo vicino a Messi. Allora io, non avendolo mai sentito, perché io le partite le seguo per contratto su TSI.
Certo, noi siamo obbligati.
Sono andato ad ascoltare.
Quando tu cambi canale, uno di noi cambia canale e non segue Ceroni e Esposito, cambia tipo sulla Rai, suona proprio un allarme.
Sì,
così.
Sì. Però a Dani questa roba.
Sentiamo, sentiamo.
Col pallone per Messi, Messi ai 20 metri confuso.
Leo Messi!
Un signore
migliore del mondo! Da Di Maria a Messi, dalla Bahia.
Ci mette il cuore.
Sì, a me piace.
Rosario,
sei divisivo.
Non vorrei dire, però è una cosa bella, no? Ci mette passione.
Sì.
È preso,
certo.
Un po' troppo.
È un po' ciapato, come si dice.
Alberto Di Medio, Antonio Di Gennaro faranno una telecronaca per la Rai
di quelle più tipo Nando Martellini, che
sì,
quando
più,
diceva
più seria come
Burnic.
Sì,
e poi un
più,
quarto d'ora dopo
anche
diceva,
perché gioca l'Argentina.
Oriali.
Gioca l'Argentina e tutti i francesi, dovesse segnare Messi, i francesi tifosi della Francia che guardano la partita, Adani parte e
sì, però ti posso dire una cosa, che in Italia nessuno tifa la Francia. è praticamente
però comunque,
tifa Francia.
Come diceva Di Pollina, nessuna televisione al mondo avrebbe mai accettato di non avere Adani
ma
alla
appunto,
finale. Però
ma
loro hanno fatto questa
nel nostro
hanno fatto
piccolo, scusami,
scelta.
Anche Ceroni ed Esposito quando segnano dei gol, diciamo quando segniamo noi, la Svizzera, sì, esplodono.
Ma anche i nostri radiofonici,
sì.
Omar Gargantini quando segna la Svizzera.
È molto appassionato,
non lo fermi. Comunque non saranno loro.
Ecco.
Però questa cosa mi riporta una notizia che arriva dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti iniziano a seguire il soccer, anche loro.
Che sarebbe il calcio.
Il calcio.
Sì.
Sono arrivati anche quest'anno ai mondiali, hanno giocato bene, non hanno fatto niente, non hanno fatto punti, però hanno mostrato un bel gioco. E poi i prossimi mondiali li fanno in casa, quindi devono tenere su anche l'interesse per il calcio. E la gente lo segue. Ma non lo segue sui canali americani, o perlomeno non lo segue sui canali americani in inglese.
Sì, seguono su ESPN in spagnolo, di solito.
Seguono Telemundo, è quella che ha il massimo degli ascolti di persone non di lingua madre spagnola o che non capiscono lo spagnolo. Un quarto di chi guarda Telemundo le partite di calcio non parla lo spagnolo,
sì,
ma lo guarda perché
Perché era divertente.
Perché tipo, è divertente.
Tipo questi qua che esatto. urlano.
Perché urlano, fanno il gol lunghissimo. Sì. E mentre gli altri sono ritenuti sì. noiosi, non va bene. Quindi preferiscono sì. non capire quello che dicono, ma sentire l'ambiente.
Sì, è come quando tu ascolti. Non so se hai già sentito, ogni tanto ti capita di ascoltare le telecronache della germaniche della Germania. Hanno un tono come se stessero commentando una partita di scacchi, tipo un appunto anche lì un nome di giocatore ogni quarto d'ora e poi cose tipo Und Tor für die Deutsche Mannschaft. Così, questo è l'entusiasmo che
però è una cosa, a uno può piacere, io voglio vedere la partita, non voglio sentire il commento.
Metti il mute. Esatto, scusa.
Muta. Però è una cosa divisiva, anche secondo me...
Sai cos'è? Tutto è divisivo, questo è un po' il problema. Perfino la nostra canzoncina è divisiva. Alice, domani?
Domani arriva la nostra versione!
Abbiamo cantata ieri, devo dire che Alice ha fatto una parte, straordinaria.
Ma siamo stati tutti molto bravi.
Beh, vediamo cosa dirà il pubblico. E se Dio vuole è finita anche questa versione del Leone, allora domani, come dicevamo,
esatto,
vi faremo sentire una versione del Leone che abbiamo in tutta modestia cantato noi.
Sì, l'abbiamo cantata noi, l'abbiamo registrata. Io sono molto contenta del risultato.
Vabbè, ma perché tu sei una cantante, capito?
Vabbè,
cioè noi, per esempio, io e Fusetti no.
No, io ho fatto solo i cori.
Tu hai fatto un recitativo anni 70 un pochino, cioè abbiamo messo in piedi, insomma, una cosa che speriamo sia divertente. Domani ve la facciamo sentire in anteprima, poi ogni tanto la trasmetteremo con moderazione.
Assolutamente.
Con juicio, come si dice in questi casi, durante le feste di Natale. Nel frattempo si sono fatte le 7:36.
Allora, una notizia che poi anticiperà, aspettando i colleghi di Rassegna Stampa e di Sport.
Rassegna Stampa è già qui, Monica Fornasia è già qui, lo Sport...
Lorenzo Boscolo si aggirava.
Essendo uno sportivo gli piace arrivare a passo di corsa all'ultimo istante. Allora,
vogliamo già andare di Rassegna Stampa? Permettiamo a Monica
lasciamo che Monica si sistemi un po' tranquillamente. Buongiorno Monica, scusa, colpa nostra. Che
intanto...
Oh, eccola qui.
Intanto posso citare Danilo che ci scrive e dice che la versione in tedesco è terribile.
Sì.
Non gli piace per niente di The Lion Sleeps Tonight. Speriamo che la nostra gli piaccia.
Era comunque cantata da Henri Salvador in sì. tedesco. Lo sforzo comunque.
Sì, cioè va premiato. Diciamo che non è peggio di questa, quella che abbiamo fatto noi, che sentirete domani.
Esatto.
Allora, Monica, benvenuta in studio. Di
Grazie.
Che cosa parliamo a livello di stampa?
Allora, oggi parto dal Tages-Anzeiger, che torna a parlare di Lonza. Lonza torna d'attualità, in particolare torna ad essere attuale un suo vecchio deposito di scorie, una vecchia discarica, la discarica di Gramsenried tra Briga e Vispe, una discarica che l'azienda chimico-farmaceutica aveva usato per una sessantina di anni, diciamo a partire dal 1918 e fino a quasi gli anni 80. Oggi è in disuso. Non si utilizza più. Il grosso problema è che tutto il terreno è inquinato molto ed è da risanare, e questo è il grosso problema, perché risanare questa vecchia discarica non è facile per vari motivi. Innanzitutto per le dimensioni eccezionali di questo sito, praticamente tutta l'area corrisponde a 40 campi di calcio.
Però.
Sì, per di più il tipo di inquinanti presenti, che sono mercurio, anilina, benzidina, benzene, sono anche sostanze cancerogene, sono mescolate con altri rifiuti e con terra, quindi non sono isolate in bidoni come magari si potrebbe immaginare. E poi è difficile risanare tutta quest'area perché si trova ai piedi del fiume, del Rodano, e tra l'altro in questi anni si stanno facendo delle correzioni
sì,
del
infatti,
Rodano.
Sono lavori in corso da molto
che
tempo.
Che saranno probabilmente anche influenzate da questi lavori di risanamento. Allora, per il risanamento lo scorso anno Lonza ha accantonato 285 milioni, cosa che aveva fatto crollare già l'utile l'anno scorso, ma questa cifra non basta, e questa è la notizia di oggi. Il Tages-Anzeiger ha potuto visionare dei documenti e, stando agli esperti che sono stati sentiti insomma in tutti questi anni, per ripulire e rimettere in sicurezza tutto il sito ci vorrà un miliardo e mezzo di franchi, da qui il titolo che leggiamo in prima pagina: Lonza minacciata da un buco miliardario.
Eh sì, perché a pagare tocca a lei.
Eh sì.
Sì, sta cercando di trovare un accordo anche col cantone.
Sì, per farlo pagare ai cittadini. Gli utili li hanno fatti loro e il risanamento lo devono pagare i contribuenti. Questa è veramente meravigliosa. Vabbè, è un po' come cercare di pulire casa mettendo la polvere sotto il tappeto. Prima o poi si scoprono queste cose. Tra l'altro anche vicino a un fiume, quindi con rischio di percolamento
certo,
del fiume.
Certo, quello è il grosso rischio.
Eccetera, eccetera. Quindi il problema rischia di allargarsi molto facilmente. Lorenzo Boscolo, benvenuto.
Evviva voi. Stavo guardando RSI La 2, c'è una signora che fa yoga ai bordi di un fiume. Sarà quello? No.
Non credo. Sono tre di signore addirittura.
Ah, esatto, sì, si sono moltiplicate nel frattempo.
Vuoi parlarci di yoga?
Finale. No, assolutamente no. Finale, beh, lo sappiamo, Francia contro Argentina, finale alle 16, mi raccomando, non alle 20, domenica, dunque tutti davanti al monitor. Alle 16 di questa domenica, stamane tutti davanti al nostro streaming, alle 10:23 precise, c'è la nostra Noè Ponti che si fa la finale anche dei 200 butterfly.
Sei qualificato,
delfino. Attorno alle 2 di notte, dunque sempre delfino, la sua specialità. Con il quinto tempo, se ben ricordo, stanco naturalmente, immagino in parte, dopo comunque la performance ottenuta ieri nei 50 butterfly del fino.
Puoi anche dire solo fly, argento.
Sì, ti sei informato.
Mi sono informato.
Tempo.
Sì.
E poi per gli amanti degli sci di stagione, cioè degli sport di stagione, c'è la Libera di Val Gardena, che è sempre uno spettacolo, uno dei posti più belli, a mio avviso, dell'Italia, del nord Italia, per praticare lo sci, ma anche il mountain bike durante l'estate, le Miti, con il nostro Beat Foyce che scatterà con il pettorale numero 9, ore 12, RSI La 2, un po' di promotion interno non fa male.
No, assolutamente.
E poi c'è anche Oderman naturalmente con il 12. Questo per quanto riguarda il programmino sportivo. Se avete altro, bene, altrimenti io ho altro da fare, me ne vado.
Prego.
Ah,
scusa, ma è sempre un piacere.
Dublibst, cito per sé Dublibst.
Allora, bene, ok, rimaniamo.
Monica, Monica, allora il Blick se la prende un po' con le SBBE, cioè con le FFS che
sì,
hanno lasciato un po' nelle pettole, per dirla in italiano
sì,
eccezionale, le persone che hanno degli handicap, se ho capito
ecco
bene.
Sì, tu praticamente citi il titolo che leggiamo sulla prima pagina del Blick, e beh, a dirlo sono persone ipovedenti, paraplegici, persone che hanno un handicap. E sono deluse perché per legge entro il 2023 tutti i treni e tutte le stazioni delle ferrovie svizzere dovrebbero essere prive di barriere architettoniche, proprio per consentire a tutti gli utenti di viaggiare autonomamente. E questo lo prevede la legge sui disabili, che poi tra l'altro è entrata in vigore nel 2004, quindi quasi 20 anni fa. E invece così non sarà, cioè questa data del 2023 non potrà essere rispettata, ci sono dei ritardi enormi, solo 330 stazioni su 746, quindi nemmeno la metà, saranno prive di ostacoli per l'inizio dell'anno prossimo. E come mai allora tutto questo ritardo? Le FFS lo spiegano oggi sul Blick. L'applicazione della legge sui disabili si è rivelata più complicata del previsto, si dice, lo dice il responsabile di tutto questo progetto, che tra l'altro si chiama Andrés Domenech Nothelfer, quindi aiutante d'emergenza. E, perché? Anche per mancanza di spazio. E tra l'altro questa mancanza di spazio non è così rilevante, perché anche lì dove questi lavori sono stati fatti, e quindi sono state costruite per esempio le rampe per raggiungere i vari binari, e beh, queste rampe hanno delle pendenze non da poco. Tra l'altro lo stesso Nothelfer ha provato a percorrerle, a salire su una di queste rampe su una sedia a rotelle, e non ce l'ha fatta.
Mm-hmm. Però, nonostante si chiami Nothelfer.
Esatto.
Riusciamo a mandare delle sonde sul suolo di Marte e non riusciamo a risolvere le pendenze delle nostre stazioni 20 anni dopo.
Pensavo che il populista della trasmissione fosse io.
È una legge votata nel 2004, no, abbiamo certo, quasi 20 anni.
È entrata in vigore nel 2004.
Abbiamo triggerato Fusetti. Sono d'accordo con te, Marcello, su tutta la linea. Completamente. Trovo che queste siano delle scuse un po' inaccettabili. Dopo
sicuramente delle
tempo.
Difficoltà ci sono.
Ma le difficoltà ce l'hanno anche le persone portatrici di handicap a prendere un treno, però, se possiamo dire.
Mi viene in mente una storia bellissima. Novak Djokovic sfida in un torneo d'esibizione il campione olimpico paraplegico con la carrozzella, dunque una sfida, e il campione olimpico, che credo sia uno scozzese o comunque inglese, dice a Djokovic: metto in palio la mia medaglia olimpica, il mio oro conquistato alle Paralimpiadi, se tu mi sfidi in un set con la carrozzella. Allora parte la sfida,
tutte e due con la carrozzella.
Novak Djokovic, numero uno al mondo, e mi sfugge il nome purtroppo in questo momento, perché vado veramente un po' troppo a memoria e non ce l'ho. Parte la sfida, evidentemente Djokovic è in difficoltà, si gioca la medaglia olimpica, e a un certo punto cosa succede? Il punto decisivo, Djokovic fa un balzo dalla carrozzella, torna a fare Djokovic e vince la sfida. Andate a vederlo, perché sui social lo trovate, è una sfida del 2015, se ricordo bene, ai margini del torneo di Melbourne, che vinse poi Djokovic, credo, in quell'anno. E è davvero molto bello, una scena che fa sorridere, e poi c'è gli applausi di tutti quanti, un bel momento.
Anche nelle nostre scuole fanno degli incontri, so ad esempio che nella scuola di mia figlia hanno giocato a basket con un ragazzo, un signore, che
certo,
è un gran giocatore di basket in carrozzina, e sono esperienze che
assolutamente,
che lasciano
assolutamente.
Monica, con cosa vuoi andare avanti?
Abbiamo finito perché sono 10 minuti che parliamo ininterrottamente, e poi, come diceva giustamente
anche Monica,
anche Monica da fare. Tutti hanno da fare, noi no. Il nostro da fare è questo qui. Allora, bene, grazie mille per questo spaccato di attualità. Ritroveremo l'attualità tra un quarto d'ora alle 8. Nel frattempo noi andiamo con un po' di musica.
Passo le notti a camminare dentro con metro, sembro uscito da un romanzo giallo, ma cambierò, sì cambierò. Gettano arance da un balcone, così non va, tiro due calci ad un pallone, e poi chissà, non sono ancora diventato matto, qualcosa farò, ma adesso no.
Luna,
Luna, non mostri solamente la tua parte migliore, stai benissimo da sola, sai cos'è l'amore, e credi solo nelle stelle, mangi troppe caramelle. E Luna, Luna, ti ho vista dappertutto, anche in fondo al mare, ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare. Restiamo insieme questa notte, mi hai detto no per troppe volte, Luna. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', se sono triste mi travesto come Pierrot, poi salgo sopra i tetti e grido al vento, guarda che anch'io ho fatto appunti con Dio. Ho mille libri sotto il letto, non leggo più, ho mille sogni in un cassetto, non lo apro più, parlo da solo e mi confondo, e penso che in fondo sì, sto bene così.
Luna,
Luna, tu parli solamente a chi è innamorato, chissà quante canzoni ti hanno già dedicato, ma io non sono come gli altri, per te ho progetti più importanti. Luna, Luna, non essere arrabbiata, dai non fare la scema, il mondo è piccolo se visto da Maddalena, sei troppo bella per sbagliare, solo tu mi sai capire. Luna, e guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', a mezzanotte puoi trovarmi vicino a un jukebox, poi sopra i muri scrivo in latino, evviva le donne, evviva il buon vino. Son pieno di contraddizioni, che male c'è, adoro le complicazioni, fanno per me, non metterò la testa a posto mai, a maggio vedrai che mi sposerai.
Luna,
Luna, non dirmi che a quest'ora tu già devi scappare, in fondo è presto, l'alba ancora si deve svegliare, tu siamo insieme ad ogni porta, se sembra sciocco cosa importa. Luna, Luna, che cosa vuoi che dica, non so recitare, ti posso offrire solo un fiore, poi portarti a ballare, vedrai saremo un po' felici e forse molto più che amici. Luna,
ed eccoci qua, Gianni Togni, Luna, guardo il mondo da una bloma, annoio un po', un verso, diciamo così, monumentale, che sta lì come e i fusi come immobile, dato il mortal sospiro.
Quasi.
Lorenzo, che aveva tantissimo da fare, ma adesso l'abbiamo legato alla sedia. L'abbiamo tenuto qua. Abbiamo scoperto i riferimenti precisi. No,
sì, perché io quando vado a memoria non devo farlo, lo so. Perdonatemi, non ho più memoria, non l'ho mai avuta.
Ma ci mancherebbe, la figura.
Dylan Elcott, australiano. Sì, sì. Questo qua è il Federer davvero del tennis in carrozzella. Ed un palmarès lo abbiamo scoperto, o riscoperto meglio, semplicemente seguendo la via tracciata da Wikipedia.
Mm-hmm.
E questo qua, veramente, andate a vederlo, perché ha fatto delle cose straordinarie. Ha vinto più di Federer, in pratica, esagerando un po', però ha vinto tutti i tornei principali del Grande Slam, ha vinto gli Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open, si è portato a casa tre ori, dunque in Australia, Rio de Janeiro, sia nel doppio che nel singolo. A Tokyo ha rivinto la medaglia d'oro, sempre alle Paralimpiadi naturalmente, e se riuscite a pescarlo, perché ve lo consiglio, è un bel momento di come uno può comunque sempre estrapolare la sua voglia di vincere. Quando sei sportivo hai voglia, sì, ti attacchi alla maglia, ti attacchi a questo, ti attacchi a quello, ma alla fine lo spirito dello sportivo d'élite è sempre quello, vuoi vincere, punto, basta.
Esatto, quindi...
E io voglio andarmene.
Adesso no, penso che tu possa andare.
Ci hanno anche scritto che il nostro Marcello Mezzadri ha fatto una sfida del genere in carrozzina per Sport Non Stop, quindi anche lui si è cimentato in una sfida come quella di Djokovic.
Diciamo che anche solo fare 200 metri in carrozzina ti dà l'idea di quello che degli ostacoli, delle difficoltà che devono superare.
E a proposito di ostacoli, hanno scritto dicendo parliamo della nostra situazione in Svizzera, però non possiamo lamentarci, alla stazione di Domodossola è praticamente impossibile salire sul treno se hai una carrozzina. È vero, però non possiamo lamentarci anche della situazione in Italia, ci lamentiamo della nostra, visto che la legge...
Se delle persone ci segnalano dall'Italia le situazioni, noi le
No, ma è una segnalazione dalla Svizzera dicendo non lamentiamoci della Svizzera perché in Italia è peggio. Va bene.
C'è sempre qualcuno che sta peggio. Grazie Lorenzo Boscolo per essere rimasto con noi. Allora, Alicia Petronici, hai trovato una storia strana?
Sì, particolare. Perché è uscito su YouTube un giorno fa un video che è andato virale, che rappresenta le truppe cinesi e indiane che se le danno di santa ragione con bastoni e pietre.
Ah.
Sul confine, sulla catena montuosa dell'Himalaya.
Sì, al confine tra i due paesi, è un confine contestato, conteso, diciamo così. Con pietre e bastoni.
Mi ha lasciato un po' perplessa perché comunque poi sono andata un po' a cercare a fare due ricerche. Sì. Sono due potenze nucleari.
Assolutamente.
È meglio che se le diano con pietre e bastoni.
No, per carità, meglio. E poi sono andata un po' a vedere, è un confine che è contestato, comunque
certo, da
ci
tempo.
Sono delle problematiche comunque,
sì.
Però questi scontri di solito in questi anni sono sempre stati solo tra persona e persona, cioè con bastoni, pietre, senza armi importanti.
Questo è probabilmente, al di là dell'ironia che si è fatta in rete su questa scena, c'è un video appunto che purtroppo questa mattina non possiamo mostrarvi per un problema tecnico, ma al di là dell'ironia è forse anche una politica, perché è difficile fare scalare il conflitto con armi come bastoni e pietre.
Leggevano, hanno riportato alla calma le truppe grazie all'intervento di ufficiali che hanno detto andate qui, andate di là, basta,
attaccatevi più. Lo scontro è avvenuto venerdì, cioè l'ennesimo scontro. Non ci sono state vittime, ci sono stati solo qualche ferito sia da una parte che dall'altra, sia di cinesi che indiani. Però questa domenica hanno iniziato a un po' parlarne con calma, senza scontrare.
Si stanno parlando bene, perché in realtà è un confronto abbastanza pericoloso questo qui. Tra l'altro questo scontro con pietre e bastoni fa venire in mente la famosa frase di Einstein che diceva: non so come sarà combattuta, con che armi sarà combattuta la terza guerra mondiale, ma la quarta sarà combattuta con pietre e bastoni, nel senso che la terza sarebbe stata probabilmente un evento apocalittico, l'ultima di questa civiltà. Allora, grazie per questo spaccato di himalaiano, diciamo così. Alice, intanto andiamo ad ascoltarci Fifth Dimension con Aquarius, Let the Sunshine In.
Thank you.
Usiamo un po' la coda di questa canzone meravigliosa che salutava l'arrivo dell'età dell'acquario, che non è stata per niente quell'età di abbondanza e felicità che si pensava. Let the sunshine in, fate entrare il sole finché c'è ancora, perché oggi non sarà per niente una giornata soleggiata. Abbiamo raccontato con Lorenzo Boscolo la storia della sfida in carrozzella tra uno dei campioni del tennis, forse il campione del tennis campione in carrozzella per eccellenza, e Alcott si chiama, e Djokovic in Australia. Djokovic giocò la partita in carrozzella, ma poi alla fine non riusciva a vincere, quell'altro era più bravo in carrozzella, e si alzò in piedi.
Si alzò in piedi e fece il punto della vittoria. Alcuni di voi scrivono: non doveva alzarsi. Probabilmente Djokovic, non è che tutto quello che fa è cattivo, si è alzato apposta per mostrare che lui avrebbe perso, e alzandosi ha mostrato che se non stava sulle sue gambe avrebbe sicuramente perso, quindi ha sottolineato la potenza di Alcott con questo gesto. E un'altra cosa, ci scrivono ancora a proposito delle rampe d'accesso, parlavamo della legge in Svizzera, certo, dal 2004, dovremmo mettere a posto tutte le stazioni, non è ancora il caso, solo la metà sono state messe a posto. Ci hanno parlato di Domodossola, dove non parliamo male della Svizzera, loro sono messi peggio. In effetti è importante Domodossola, perché un raccordo tra Svizzera e Italia, bisogna passare anche di lì, e ci confermano che c'è un ascensore solo su un binario.
Certo, bisogna fare questo lavoro dappertutto, ma noi siamo responsabili di farlo nel nostro paese, certo, no? Giustamente. Allora siamo arrivati alle 7.59, direi che c'è giusto il tempo per andare a vedere che tempo farà.
La meteo.
In tutta la Svizzera sarà molto nuvoloso e dal pomeriggio ci saranno anche deboli precipitazioni. Al sud la neve arriverà fino a 500 metri, al nord sarà invece sopra i 1000. Domani al sud avremo le ultime deboli piogge alla mattina, con qualche fiocco di neve sopra i 1000-1200 metri, poi si passa a tempo asciutto, al nord invece ci saranno deboli nevicate. Buongiorno Svizzera, ben ritrovati a 7.20, gli ultimi 20 minuti di oggi. Domani sarà l'ultima ora per il 2022, noi torneremo il 9 di gennaio, non proprio noi, nel senso non io e Fusetti, perché dal 9 di gennaio per un paio di settimane ci saranno Paolo Riva e Danny Rausio, poi invece io e Marcello torneremo a partire dal 23. Oggi siamo in studio se Dio vuole, inshallah, siamo in studio anche con Alice Petronici.
Allora, vi va di ricominciare partendo da un commento anche intelligente, cioè, sì, no, senza anche intelligente sì, di Giorgio, che dice: perché ogni volta che si parla di un video che ha molto successo si dice virale? Dopo 2 anni di pandemia non si può trovare un altro termine.
Ma sai che Giorgio ha ragione, secondo me? Sì. È vero che è fastidioso. Virale vuol dire semplicemente, viene dall'inglese viral, che... Sì. Indica
è
che
contagioso.
Sì.
E che è stato visto da tantissime persone, che sta facendo il giro del web, quindi esatto, arriva un po' a ogni persona in diverse anche piattaforme.
La metafora è abbastanza chiara, si diffonde come un virus, quindi da persona a persona tramite contagio, un contagio diciamo culturale, intellettuale o di moda, eccetera, eccetera. È vero che è una metafora che, se prima della pandemia aveva un sapore, dopo la pandemia ne un'altra, tendenzialmente si utilizza.
Un video di successo.
Sì. Sì, 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 sì. È un video di successo che si sparge in maniera molto molto velocemente. Chiaramente l'espressione virale rende tutta questa cosa in maniera molto più rapida. Esatto. Ecco, quindi è una riflessione che ci sta, così come una riflessione che ci sta qualcuno che ieri aveva segnalato invece sempre su WhatsApp la parola vetrone come sinonimo di gelicidio. Il gelicidio è il fenomeno per cui la pioggia gela al momento del contatto con le superfici fredde, quindi al suolo, sul tetti delle macchine, eccetera, eccetera.
Regla.
E detto anche verglà, il vetrone in realtà, detto anche vetrato, è lo strato che si forma, quello è il vetrone o il vetrato, a seguito del fenomeno meteorologico del gelicidio. Quindi gelicidio causa il vetrone. Il vetrone è quello che ti trovi sulla strada, e non è un bel momento quando te lo trovi sulla strada, vi posso dire, tu, perché non potevi fare niente, anche le gomme non servono granché, perché è proprio veramente come guidare in una patinoire, in una pista di ghiaccio. Ascoltiamoci Englishman in New York e poi vediamo le ultime notiziole e notizie, e anche notizie importanti di questa mattina. Drink up.
coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
I'm a legal alien, sono un alieno per la legge, cioè un cittadino straniero, come dicono gli americani. È bellissima questa canzone, Be Yourself No Matter What They Say, cioè siate voi stessi, non importa che cosa vi dicono, voi siate voi stessi. Bella canzone, Englishman in New York.
Allora, parlavamo prima di WhatsApp, perché i vostri messaggi ad esempio ci arrivano via su WhatsApp. WhatsApp è il più grande sistema di messaggistica che usa la famosa crittografia end-to-end. Sì. Quindi vuol dire che
dall'inizio alla fine.
Dall'inizio alla fine, e nessuno può entrare a vedere cosa ci siamo detti. Lo vedo io che ho scritto, lo vedi tu che hai ricevuto. È un sistema di protezione della privacy. WhatsApp è l'unico sistema che lo usa già. Adesso c'è un problema su questa crittografia, un problema, non è proprio un problema, è un problema per le autorità, non tanto per la Apple. La Apple ha deciso di mettere questo sistema di crittografia su tutto quello che ancora non è protetto all'interno dei nostri telefonini, computer, e quindi si parla di immagini, si parla di dati, si parla di tutto quello che finisce nelle famose nuvole, nel cloud. Questo preoccupa molto le autorità, perché se metti questo sistema, nessuno, ma proprio nessuno, potrà più vedere quello che ci siamo detti o avere accesso a quei documenti. per noi che non abbiamo niente da nascondere è una cosa positiva, nessuno potrà entrare a curiosare nelle nostre cose. Ma l'FBI, visto che siamo negli Stati Uniti, è molto preoccupata di questa nuova tecnologia messa su tutti i dispositivi in America dal primo di gennaio, su tutti i dispositivi, perché questo bloccherà le inchieste, perché nessuno potrà più vedere quello che è successo. Nel 2021 sono stati 4.000 i dati che Apple ha consegnato all'FBI per le sue indagini. Se passa questo e passerà questo sistema, l'FBI non potrà più fare niente. Hanno proposto a Cupertino, quindi alla Apple, di creare una backdoor, una porta di servizio, una porta sul retro che permetta comunque a loro, alla Apple, di poter accedere comunque a quei dati. E gli esperti hanno detto no, se tu fai una porta di servizio, comunque posso entrarci io, Apple, però può entrare anche l'hacker bravo. Mm-hmm. Quindi non si fa.
Ok.
E questa è una cosa che li sta preoccupando molto. Anche i governi sono preoccupati.
Giustamente, i governi devono preoccuparsi del loro mestiere. Andiamo a dare un'occhiata un po'. Sì. C'è un dibattito a proposito di WhatsApp su WhatsApp, esatto. Su un paio di cose.
Alice. A proposito del termine virale, quando parliamo, sì, di quei video che vedono un po' tutti, e abbiamo Stefano che ci dice: una volta si diceva diffondersi a macchia d'olio.
Esattamente.
È vero? E poi dice che magari non piacerebbe agli ecologisti, agli ambientalisti.
Sì, probabilmente sì, però è vero.
Ma
che
anche a chi, cioè, anche agli altri, cioè.
Dopo,
l'olio non
è anche vero che è un po' una moda dei nostri tempi, quello di occuparsi molto delle parole, dei pronomi, gli avverbi, sì, un po' il politicamente corretto, e non andare tanto alla sostanza delle cose. È chiaro che l'uso della parola virale in questo caso è metaforico, non ha a che fare con la pandemia, non dobbiamo stressarci più di quel tanto, però è interessante notarlo, no, questo.
È un video di successo, noi sostituiremo con questo.
Tornerei sulla questione invece degli ostacoli, delle barriere architettoniche nelle stazioni. Qualcuno ha scritto tramite WhatsApp dicendoci: sì, ma a Domodossola c'è questa situazione. Qualcuno ci dice: non prendete come benchmark l'Italia, come ti fare Milan e dire che siamo messi meglio della Juve Stabia. Allora, intanto, prima di tutto, l'Italia è un paese grande, quindi ci sono situazioni molto differenziate. Non prendiamolo come benchmark positivo, non facciamo neanche i fenomeni, no? Perché non dobbiamo necessariamente essere sempre i più bravi del mondo, e noi prendiamo come benchmark soltanto le dichiarazioni politiche in merito al superamento delle barriere architettoniche nostre fatte qui in Svizzera e le intenzioni dichiarate dalla FFS. Quello è il benchmark. Se tu dici che rimuoverai le barriere dalle stazioni,
perché è legge dal 2004,
esattamente, noi, quello è il benchmark. Non
siamo,
è
nel 2023,
quello, esatto, non è quello che succede in altri paesi. E questo naturalmente è Ivano Fossati con La mia banda suona il rock, e lo suona anche molto bene. Sono le 8:20, questo è 7:20.
La mia banda suona il rock e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. Per chi non c'era e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. Oh, non svegliatevi, non ancora, e non fermateci, no, 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 per favore no. La mia banda suona il rock e cambia faccia all'occorrenza. Da quando il trasformismo è diventato un'esigenza, ci vedrete in crinoline come brutte ballerine, ci vedrete danzare come giovani zanzare, ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata, ma lui ce l'avrà fatta, la musica è passata. È un rock bambino, soltanto un po' latino, viaggia senza passaporto e noi dietro col fiato corto. Nei muri, ti fa breccia nella porta, ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta. E non svegliatevi, oh, 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 non ancora, e non fermate.
suona il rock ed è un'eterna partenza. Viaggia bene ad onde media, modulazione di frequenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era. E per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. Oh no,
che bello, saltiamo giù dai tavoli. Questo era Ivano Fossati, la mia banda suona rock, un classicone, classicone. Alice, l'hai cantata come se non ci fosse un domani.
Esatto, anche sì. Se sono le 8 del mattino.
Sì,
devo farvi devo farvi una domanda.
Sì, faccio una domanda.
Ci chiedono qua la traduzione di benchmark.
Ah, e beh, giustamente, benchmark è un tema, è un termine che si usa molto di frequente, è il riferimento, semplicemente. Benchmark vuol dire il segno sulla panchina, sostanzialmente, sulla panca.
Okay.
Il segno di riferimento, l'utilizzazione, il riferimento che tu usi quando parli di una cosa. Per esempio, il mio benchmark di riferimento per... qui benchmark di riferimento è un po' ridondante, diciamo così. Ecco, se ne parlava così, il benchmark per, quindi il riferimento per quello che noi, per giudicare la performance a livello di barriere architettoniche che utilizziamo, sono le dichiarazioni delle autorità, sono
e
la legge che è stata fatta, eccetera, eccetera. C'è Max che ci scrive se possiamo fare gli auguri a sua figlia Benedetta che sta in Calabria, glieli facciamo, non sappiamo se ci sente, probabilmente sì, altrimenti non ce l'avrebbero chiesto. E
auguri.
Abbiamo altre cose, aspettano con ansia, vedi, la versione sì. Che abbiamo registrato.
Io sono contentissima.
Sei molto felice. Allora, no. Sì, anche perché Alice è una delle cantanti, ci fa bella figura.
C'erano quattro voci sì. Serie sì. Nella registrazione di ieri.
E poi alcuni hobbisti.
Poi sì, alcuni hobbisti e poi degli scartini, io e Danny sì. Rauseo, ad esempio. Che non abbiamo fortunatamente cantato. No, un ultimo dato prima di salutarvi e darvi appuntamento domani mattina. Parliamo spesso della crisi a livello internazionale, parliamo di inflazione. C'è un dato che mi ha colpito molto, arriva dagli Stati Uniti. 440.000 persone negli Stati Uniti, sono i dati ufficiali, svolgono due lavori a tempo pieno. Due lavori a tempo pieno. Due lavori a tempo pieno vuol dire dalle 14 alle 16 ore di lavoro. Ma il dato che aggrava questo è che il 70% degli americani, dei lavoratori americani, sta cercando un secondo lavoro, ovviamente non al 100%, per cercare di far fronte alla diminuzione delle entrate.
E io ti do due notiziole invece che vedo proprio in questo momento. Allora, nel Regno Unito sta per cominciare il più grande sciopero di infermieri nella storia del servizio dell'NHS, quindi del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi questo significa che probabilmente anche gli interventi chirurgici non di emergenza, quelli elettivi, quelli di routine, saranno toccati, mentre invece verrà assicurata tutta la cura per le situazioni invece complicate. E poi per tua gioia, non lo so, ma comunque ti informo che Elon Musk sta per vendere 3,6 miliardi di azioni della Tesla. Si sta focalizzando molto su Twitter, sta vendendo le azioni della Tesla in questo momento.
Chi già aveva venduto per comprare Twitter.
E che probabilmente non sarà una cosa che farà molto bene alle azioni della Tesla, ma vedremo nei prossimi giorni. Noi adesso ascoltiamoci un pochino di Tracy Chapman e poi torniamo per lanciare Modem. Talking About a Revolution, un brano, se non mi ricordo male, dell'88. Questa appunto è Tracy Chapman.
Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying
dying at the doorsteps of those armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds.
Yes,
who are people gonna rise up and get their share? Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution.
Pochi secondi alle 8.30, Roberto Porta ben arrivato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Modem parte da una partita per fare altro.
Per parlare di tutto ciò che non è calcio, relativo a una partita del pallone dopo Francia-Marocco di ieri, questo è il nostro tema oggi.
Buon ascolto e buona puntata.
Sette e venti con Confo, Hyundai e Ochsner Sport.